Alessandra Tedesco.
L'avvocato Guido Guerrieri, personaggio comparso per la prima volta nel 2002 in Testimone inconsapevole. Il nuovo romanzo è L'orizzonte della notte, scritto naturalmente da Gianrico Carofiglio e pubblicato da Einaudi. Guerrieri si sta avvicinando alla sessantina, insomma ormai 57 anni, e vive con amarezza e con malinconia il passare del tempo. La malinconia è anche un'inquietudine indecifrabile, sembrano caratterizzare questa fase appunto della sua vita. Appena chiuso la relazione con Anna Paola, che era appunto ex giornalista, poi investigatrice privata che aveva collaborato con lui, e sul fronte professionale invece si occupa del caso di una donna che ha ucciso l'ex fidanzato della sorella, sorella che qualche settimana prima si era tolta la vita, probabilmente a causa di questa relazione diventata soffocante e violenta. Guerrieri si trova dunque in una fase critica, inizia a sentirsi insicuro anche nel suo lavoro, e questo insomma è una novità. Le conversazioni con Mr. Sacco, il sacco con il quale appunto fa gli allenamenti di box e al quale parla, sembrano non bastare più, e infatti ha iniziato l'analisi con uno psicoterapeuta junghiano. Questo dunque, questo romanzo è un viaggio sia nelle tecniche processuali, come spesso accade con l'avvocato Guerrieri, e quindi sul funzionamento della giustizia, ma è anche un viaggio proprio nella testa di Guerrieri e nelle sue emozioni, che insomma stanno cambiando ovviamente con il passare del tempo. Gianrico Carofiglio, partiamo appunto dal momento che sta vivendo il tuo avvocato Guerrieri. Sembra quasi, e lo dici in un punto del romanzo, che lui faccia fatica in questo momento quasi a cogliere il senso della vita e delle cose che fa. In che fase della vita si trova?
Beh sì, è esattamente come hai detto tu, è un momento in cui lui sperimenta la perdita di senso, va alla ricerca di un significato e non lo vede, e questo che è caratteristico di certi passaggi della vita, può turbare terribilmente. Infatti lui è terribilmente turbato, tanto turbato che fa una cosa che aveva detto in passato non avrebbe fatto mai, e cioè va da uno psicanalista, e va da questo psicanalista, e l'occasione di questi incontri è l'occasione per sviluppare quello che io ho sempre fatto con questo personaggio, cioè il monologo interiore. C'erano da dire più cose in questo romanzo, il monologo interiore rischiava di non essere sufficiente, ci voleva un interlocutore che ributtasse la palla per far percepire a lui, a me stesso che scrivevo e ai lettori, la natura molto più complessa di questo percorso, che è un vero e proprio corpo a corpo, direi, con il senso di finitezza, con la malinconia, col senso della perdita e il rimpianto, ma anche, questo per me è fondamentale, una ricerca in una direzione, non vorrei apparire retorico, ma di speranza. E questo è in qualche modo un romanzo sulla ricerca della felicità, sul diritto dovere di continuare a ricercarla anche quando ci sembra più complicato, quando ci sembra impossibile.
È evidente che ci sia proprio una ricerca di senso e una ricerca di felicità in questo romanzo. Infatti all'inizio dicevo che Mr. Sacco sembra non bastargli più. Il famoso monologo interiore a cui tu facevi riferimento e che lui fa con il sacco della box non è più sufficiente. Insomma, c'è bisogno di un aiuto professionale, e con questo psicoterapeuta junghiano lui si trova di fronte anche a questioni molto complesse. Per esempio, ha il coraggio di ammettere che vive in uno stato di anestesia delle emozioni. E in un altro punto del romanzo tu scrivi, queste sono le parole di Guerrieri: ho sempre avuto una sensazione di irrealtà riguardo alla mia esistenza, che mi sembrava quella di un altro raccontata da qualcun altro. Ecco, la sensazione di irrealtà ha un significato ben preciso poi anche nella psicanalisi.
Beh, ha un significato ben preciso e può essere una cosa terrorizzante quando uno se ne rende conto. È probabilmente la percezione di questo che spinge Guido Guerrieri ad andare finalmente da uno psicanalista, che spinge Guido Guerrieri ad affrontare tutto ciò che in lunghi decenni aveva rimosso, aveva elaborato rimuovendolo e quindi non elaborato. Dicono gli psicanalisti delle scuole più diverse che è necessario entrare in rapporto con quella zona rimossa per integrarla. Io ho scelto uno psicanalista junghiano per questo romanzo perché il modo in cui la raccontano nella psicanalisi junghiana è probabilmente il più letterario, il più mitologico. Quella zona oscura, quella zona rimossa, quella zona di ciò che di noi stessi non ci piace, che rifiutiamo, ci fa paura, ci disgusta, ci vergogniamo, Jung la chiama l'ombra, la personifica, e quindi proprio questa scelta interpretativa consentiva di arricchire la narrazione di questa dimensione mitologica. In certi momenti credo proprio di poter dire, anche se non lo pensavo mentre scrivevo, di realismo magico nel racconto dell'esperienza interiore di Guido Guerrieri.
E a proposito di ombra e di Jung, a un certo punto nel romanzo si legge: l'obiettivo del lavoro di analisi è quello che Jung chiama processo di individuazione, cioè il riconoscimento e l'accettazione dell'ombra. Ciò che ci appare oscuro e minaccioso in realtà fa parte di noi. Ecco, per te come scrittore, scrivere delle ombre degli altri, dei personaggi, ti aiuta in qualche modo a mettere da parte le tue ombre o comunque a fare i conti con le tue ombre? Voglio adesso fare la psicanalista che non sono.
No, direi senz'altro la seconda, cioè entrare in rapporto con le proprie ombre. Non puoi raccontare quelle degli altri se non affronti le tue, ma in generale la scrittura è quello che Margaret Atwood, con espressione felicissima, chiamava negoziare con le ombre. È proprio questo, andare in quel territorio oscuro dal quale vorremmo tenerci lontani. Io lo chiamo il sottoscala della coscienza o la soffitta della coscienza, dove sono nascoste, a volte molto accuratamente nascoste, le cose che non ci piacciono, e mettere le mani dove non vorremmo, dove ci fa impressione, dove ci fa senso, dove ci produce disgusto, dove ci fa paura, dove ci fa vergognare. La letteratura è nascosta da quelle parti, tutto il resto non vale la pena.
Venendo proprio alla trama di questo romanzo, l'avvocato Guerrieri sembra essere, non dico infastidito, ma quasi spaventato nel vedere le persone giovani, più giovani di lui, che per esempio lavorano, insomma, nel contesto dove lui deve operare. Questa cosa lo spiazza. C'è più di una riflessione sul fatto che le persone che stanno accanto a lui sono più giovani, il tempo che passa, il fatto che si sta avvicinando ai 60 anni. Quindi cos'è? Una crisi sua personale di identità o effettivamente qualcosa di legato all'età?
Beh, insomma, credo che l'età c'entri, e come, nel senso che molti di noi, credo la maggioranza, intimamente rimangono quello che erano a 20-25 anni. Il problema è che il corpo cambia inevitabilmente, e questa percezione non è mai una percezione indolore. Chi dice di vivere in maniera del tutto serena questo passaggio o merita la mia invidia più incondizionata o forse non dice tutta la verità, e davvero non so quale sia la soluzione da adottare. Forse ci sono gli uni e gli altri.
Poi ognuno magari ha la sua soglia, nel ma caso certo. Di Guerrieri sono i 60 anni, nel caso di un altro saranno i 50.
Ma ad altri anche prima, non a caso si parla per esempio di crisi dei 40, ma in generale, ancora una volta, abbiamo detto che la letteratura è nel sottoscala della coscienza o nella soffitta della coscienza. Al tempo stesso la letteratura è tutta legata all'idea di tempo che passa. Senza l'idea di tempo che passa, con tutto quello che ne deriva in termini di gioia e di malinconia e di tristezza, a volte anche di disperazione, non ci sarebbero storie meritevoli di essere raccontate. Però ecco, l'itinerario del protagonista di questo romanzo racconta, secondo me, in certi momenti è addirittura esplicito questo senso. È una scoperta che a volte può cambiare l'orizzonte delle cose, cioè che malinconia, tristezza e gioia e felicità molto spesso vanno insieme. L'idea che noi a volte abbiamo, quasi un po' ideologica, che debbano essere separate, che se proviamo malinconia non abbiamo diritto di provare felicità o viceversa, è quella che a volte ci fa perdere la pienezza di certi momenti della vita.
Fin qui dunque il viaggio nella testa, diciamo così, nella mente di Guerrieri. Poi c'è un viaggio, come sempre nel caso dei romanzi con l'avvocato Guido Guerrieri, nel sistema giustizia e quindi gli aspetti processuali. Il caso di cui si deve occupare questa volta è la difesa di una donna, Elvira Castello, una quarantenne che ha ucciso, questo si sa dalla prima pagina, insomma non ci sono misteri, che ha ucciso l'ex compagno di sua sorella gemella, che si era suicidata qualche settimana prima, probabilmente a causa di questa relazione. Ecco, Guerrieri viene subito colpito da alcuni elementi di questa donna, una certa compostezza, un certo controllo anche nel suo eloquio, un apparente stato di non shock, nonostante abbia, insomma, poche ore prima ucciso comunque una persona. In che modo quindi Guerrieri approccia questo caso di difesa?
Beh, è evidente che lui non capisce questa donna, c'è qualcosa che gli sfugge. Ha ucciso un uomo, questo è in dubbio, è del resto confessato. Il tema del processo, ma anche il tema, come dire, del dilemma interiore di Guerrieri è se l'ho ucciso perché questo era il suo piano.
Si era premeditato, insomma.
Comunque se era volontario, cioè intendeva uccidere, insomma, o forse anche premeditato, come dice il pubblico ministero, o se invece gli eventi hanno preso una piega per cui l'uccisione è stata un atto di legittima difesa. Questo è il tema del processo, è l'oggetto del suspense processuale, perché ciò che il lettore, spero e credo, si chiede durante il romanzo è se questa donna verrà o meno assolta, ma è anche l'oggetto di una riflessione di Guerrieri che va a incrociare la sua riflessione più generale relativa ai connotati etici della sua professione, quello che si può fare, quello che non si può fare, quello che è giusto e quello che non è giusto. È un atteggiamento problematico rispetto alla professione che è anche negli altri romanzi, ma qui diventa più intenso. La storia del processo è parallela rispetto alla psicanalisi, ma poi le due storie si incrociano dal punto di vista dei temi, dei dilemmi, delle emozioni e dell'interpretazione del senso delle cose.
Grazie a Gianrico Carofiglio, ora in libreria con L'orizzonte della notte, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.